Milan News in podcast.
Amici del podcast di Milan News, ben ritrovati con una nuova puntata in questa lunga, torrida estate. Ci stiamo avvicinando all'inizio del campionato, ma con Luca Serafini. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao Pietro, ciao amici.
Continuiamo a tenervi compagnia sotto l'ombrellone, in giro per l'Italia, per il mondo, ovunque voi siate. Con
montagne, al lago.
Esatto, con le
città.
Con storie, aneddoti del Milan. Nell'ultima volta ci avevamo lasciati, Luca, con il primo imprinting del Milan di Capello, l'arrivo sulla panchina, il giorno in cui tu sostanzialmente rifiuti il ruolo di capo ufficio stampa del Milan per andare a Telepiù. Sono gli anni in cui inizia ad entrare il discorso delle pay TV, perché perché Telepiù sarà colei che darà vita alla rivoluzione televisiva con i primi posticipi della domenica sera. Ed è un Milan quello che del 91, 92, 92, 93 che ha un grande trade union, perché vince lo scudetto nel 91-92 da imbattuto e nel 92-93 si ripete.
Bene, questi sono appunto gli anni della prima pay per view italiana, Telepiù 1 che dava un'offerta di film, di cinema, e Telepiù 2 che era l'offerta sportiva. Ma Telepiù 2 nasce con una scommessa, grazie alla lungimiranza della proprietà, che era Berlusconi, ma che aveva anche in pancia Moratti, aveva vari soci, anche Danieli, eccetera, e dei dirigenti, in particolare Rodolfo Echt e Roberto Giovalli e Mario Rasini, tutti convinti che prima o poi Lega e Federazione concederanno a Telepiù la licenza di trasmettere una partita criptata. Tieni presente che, per esempio, in Inghilterra la televisione a pagamento esisteva negli anni 60 e le partite della nazionale inglese si vedono a pagamento da 50 anni.
Quindi
sì, eravamo, come al solito, noi anche con la Palcolor, il sistema delle televisioni a colori, siamo arrivati ultimi in Europa e tra gli ultimi paesi, diciamo, occidentali del mondo ad avere la televisione a colori, però con uno dei sistemi più sofisticati e tecnologicamente avanzati del mondo. Ci vogliono 2 anni per avere i diritti di quella partita, e sostanzialmente noi in quegli 2 anni lì, dal 91 al 93, non avevamo programmazione. Avevamo il sabato una partita inglese o due, e una o due partite spagnole. E avevamo i primi telecronisti, che erano Fabio Caressa, Massimo Marianella, Massimo Tecca, e poi un paio d'anni dopo arriva Compagnoni, quando abbiamo presi i diritti. Però i 3 campionati stranieri, avevamo anche la Bundesliga, una partita di Bundesliga che faceva Caressa, Tecca faceva lo spagnolo e Marianella l'inglese. Poi avevamo un notiziario sportivo alle 13, ma tu se accendevi Telepiù all'1:15 era zigrinato, non c'era il segnale. Poi si accendeva pochi minuti prima della sigla e c'era il notiziario sportivo che veniva replicato alle 7 di sera. Basta, trasmettevamo un paio d'ore al giorno, la mattina, pomeriggio, i programmi di ESPN, di sport americani, come riempitivo, quindi era veramente una scommessa molto complicata. Che cosa succede? Che nell'estate del 93 arriva Aldo Biscardi alla direzione, prima c'era Rino Tommasi, Marino era un direttore anomalo, era telecronista di tennis, di pugilato, quindi non viveva onestamente né i meccanismi politici, diciamo, per l'acquisizione dei diritti delle partite, né la vita di redazione, perché era un inviato. Quindi Biscardi arriva e si insedia, proprio anche perché la redazione calcio era ovviamente quella più, era numerosissima.
Certo.
Poi avevamo al basket Corsolini, Flavio Tranquillo e qualche volta Guadagnini, che però si occupava dello sci. E poi c'era il Napiero per il tennis e pochi altri specializzati, no?
Nomi che continuano ad essere familiari,
sì,
grandi firme di Sky Sport.
Professionisti di altissimo livello, già ragazzi preparati ancora adesso con un entusiasmo eccezionale, alla prima ora io li vedo, li frequento tutti. C'era Stefano De Grandis tra i nostri inviati, adesso poi non vorrei dimenticarne
il Noso.
Minotaveri, Nosotti, sì. Nosotti e Dall'Ari si occupavano di basket. Però quando arriva Biscardi, fonde un'idea di Berlusconi. Berlusconi voleva fare Bagni e Massaggi, una trasmissione quotidiana che si doveva svolgere negli spogliatoi delle squadre più titolate, l'allenamento del pomeriggio e poi anche le docce, perché no, e i massaggi, no? La vita all'interno di una squadra di calcio.
Aveva già visto qualcosa di Club Channel,
Aveva visto
praticamente.
qualcosa di monotematico, sì. Biscardi trasforma questo perché non abbiamo grande disponibilità da questo punto di vista, se non fare qualche cosa di allenamento, qualche minuto al giorno, ma poi dovevamo andare via. Allora, Biscardi si inventa la fabbrica del gol, la fabbrica dei gol al plurale. La fabbrica dei gol andava in onda dalle 20:30 alle 21:30, alle 22:30, tutte le sere, dal lunedì al venerdì. Tieni presente, ricordiamoci che si giocava solo la domenica, il
Certo.
campionato, e il mercoledì le coppe. Allora, un quarto d'ora per squadra, Milan, Inter, Juventus e Torino. Poi c'erano Roma, Lazio e Napoli. L'ottavo segmento da quarto d'ora era la squadra che avrebbe giocato il posticipo la domenica dopo, no? E quindi c'era Piacenza, il Bari, quelle squadre. Quando poi ci fosse stato un posticipo tra due squadre del primo quarto d'ora, all'ultimo quarto d'ora era statistico di approfondimento, ma sulla partita della domenica sera.
Ok.
Allora io lì, siccome ero capo della redazione sportiva, ero il vice di Biscardi che aveva portato il processo di Biscardi da noi, non andavo quasi più sui campi, quindi che dissi a Nosotti: senti, sganciati dalla pallavolo, fai il calcio, segui il Milan, che lui era simpatizzante del Milan, lo porto a Milanello. Lo presento a Fabio Capello, e lui è molto in soggezione con Fabio Capello. Nosotti è un personaggio molto particolare, molto educato, molto rurale, molto legato a valori, rapporti, amicizia, però poi nacque un rapporto con Capello, come poi è nato con tutti i commissari tecnici della Nazionale, gli allenatori di Serie A, perché è veramente una persona d'oro. E quindi nasce questo. Pensa che all'epoca io dico a Mauro Suma, che collaborava con qualche televisione privata, con qualche radio, però gli dico: perché non fai per noi il Torino? E lui seguì per qualche tempo il Torino, si occupava del quarto d'ora del Torino tutti i giorni, andavamo anche facevamo vita dei club, per dire, c'era una cosa monotematica, un'intervista, c'erano tante cose, perché l'allenamento e la vita della squadra si riduceva al notiziario,
Certo.
degli infortuni, eccetera. E quella è una grande epoca. Noi, se non mi ricordo male, abbiamo aspettato il primo gol sulle partite della domenica, sul posticipo, tre gare, perché la prima era uno Juventus, adesso vado così, Juventus-Sampdoria 0-0, poi c'è un altro 0-0, la terza partita che era Perugia-Foggia, che cosa succede? C'è rinvio del portiere con i piedi corto verso il difensore. Noi si seguivano all'epoca con due telecamere le partite, no?
Certo.
Si spostano verso il centrocampo aspettando il pallone, invece il difensore del Perugia gli ha ridato indietro, il portiere non se n'è accorto, si è andato in autorete. Quindi il primo gol della storia del posticipo non l'abbiamo
È
mandato in
stato
onda,
bucato
è
come.
stato bucato, sì. Poi dopo è nata, appunto, bisogna ricordare che si giocavano tutte le partite la domenica alle 15, alle 14:30, e poi alla sera alle 20:30 c'era il posticipo. In quegli anni lì è nata un'amicizia molto profonda con Diego Batantuono e Ugo Conti, perché io li avevo incrociati nel 91 alla sera di inaugurazione della festa per Telepiù, era la fine dell'estate, e in particolare con Ugo era nato un po' di feeling, no? Allora ci eravamo parlati e noi la domenica avremmo avuto le partite in bassa frequenza, cioè noi alla domenica a Telepiù in redazione vedevamo tutte le partite, tutti i campi, no? A quel periodo uno non poteva vedere la partita se non
Certo.
la sera, eccetera. Andavano ogni tanto, mi raccontava Batantuono, in Rai alla domenica, quando il Milan giocava in trasferta, per vedere la partita appunto in bassa frequenza. E allora loro cominciarono a venire ogni tanto la domenica la partita lì, quindi è nata l'amicizia, il legame, eccetera, eccetera. Poi con Biscardi, che è sempre stato molto affabile, molto disponibile, molto aperto, le cose sono state più semplici. E poi è diventata una realtà, è arrivata la Serie B, tante altre cose. Oggi Telepiù e Sky, insomma.
Che tra l'altro poi è passata anche dalla fusione tra Stream e Telepiù,
Stream e
che
Telepiù, sì.
è che è diventata Sky. Luca, quell'estate del 92 il Milan è campione d'Italia, imbattuto, e Silvio Berlusconi si è regalato Jean-Pierre Papin, che doveva fare coppia barra riserva di Marco Van Basten.
Ma c'è un motivo, perché questo è dovuto anche alla lungimiranza di Fabio Capello, perché la Coppa dei Campioni si sta trasformando in Champions League.
Esatto, perché quell'anno lì cambia proprio la denominazione e la formula.
Perché il campionato da 16 squadre è passato a 18. E allora Capello dice, qui aumentano le partite a dismisura, cioè se tu le diluisci durante l'anno è quasi un mese e mezzo in più di attività, qui non abbiamo più neanche le ferie, aumentano gli infortuni, aumentano gli impegni, e quindi dice a Berlusconi, ci vuole la panchina allungata, ci vuole la panchina larga. Una delle battaglie che né Biscardi, né Mosca, né Berlusconi sono riusciti a vincere, è che loro cominciavano a parlare di cambi liberi come nel basket, nel calcio, no?
O nel mio amato futsal,
Faccia
che
sì,
tra l'altro facevate su TelePiù con le
sì,
telecronache di
fate,
Caressa.
e le ho fatte anche io, le telecronache del futsal, sì. Avevamo fatto il campionato dei campioni perché c'erano Genoa, Sampdoria, Milan con le vecchie glorie,
Sì,
c'erano
tanto anche con un paio
alcune.
di partite esibizione al Forum con
Come no?
la Nazionale Italiana, con Galliani che va negli spogliatoi a fine primo tempo e dice a quelli della Nazionale Italiana: ragazzi, fermi perché forse non avete capito che è
Esatto.
un'esibizione. Quindi.
E insomma, sono tempi pionieristici della televisione a pagamento, ma anche del campionato e quindi anche del Milan, che per primo comincia a fare una rosa molto importante di giocatori che avrebbero potuto quasi fare un'altra squadra, un'altra prima squadra competitiva. In quel periodo, sai, c'era molta opulenza, Berlusconi stava per entrare in politica, cullava l'idea, però comunque era molto ancora presente sul Milan e la sua campagna acquisti era sfogliare l'elenco dei palloni d'oro e dire questo ce l'ho, questo non
Sì,
ce l'ho,
esatto.
questo ce l'ho, prendiamo questo, va bene, era un pallone d'oro, però veniva a fare la panchina nel Milan.
Tra l'altro, Luca, la stagione 92-93 arriva sulla coda dell'anno di imbattibilità della 91-92, dove il Milan gioca soltanto in campionato perché deve scontare la squalifica che la UEFA gli ha imposto
Sì, dopo i fatti di
dopo i
Marsiglia.
fatti di Marsiglia. Capello gestisce benissimo il gruppo. Si arriva a un cammino parallelo, campionato e Coppa dei Campioni che è diventata Champions League, tant'è che incominciano a comparire anche le prime stelline, la fascia sulla maglia e così via. Il Milan ha un cammino strepitoso,
Vince tutte le partite.
batte tutte, e tra l'altro, se non erro, subisce forse soltanto un gol, quello di Romario ad Eindhoven,
Col PSV
o col
Eindhoven.
PSV Eindhoven, in una partita in cui Romario fa un po' venire il mal di testa a Maldini Francobaresi, però si arriva alla finale di Monaco di Baviera. In mezzo a questa cavalcata c'è l'ultima grande apparizione, l'ultima grande recita di Marco Van Basten contro il Göteborg, che è nei giorni che precedono due fatti: l'operazione alla caviglia e la consegna del suo terzo pallone d'oro.
Sì, lui vince il pallone d'oro proprio per quel gol in rovesciata al Göteborg, in una partita che il Milan vince in scioltezza totale. C'era un po' di maretta fra i candidati, non ce n'era uno che aveva spiccato più di un altro. Quel gol lì fatto in Champions League, nella prima edizione della Champions League, in rovesciata al Göteborg, gli consente al 99%, è stato quello il motivo, di vincere quel pallone d'oro. È praticamente l'ultima stagione di attività di Marco Van Basten, perché poi dopo le sue apparizioni sono rarefatte e smette sostanzialmente poco dopo. Più tardi andrà via anche Gullit che va alla Sampdoria. Insomma, qualche cosa sta cambiando. Che cosa ha fatto di grandioso Capello rispetto a Sacchi? Capello capì che era necessario abbassare i volumi, i toni, le distorsioni e quindi non stravolse nulla, abbassò i ritmi di tutto, degli allenamenti, del pressing, del modo di stare in campo, cementando un po' di più l'organizzazione difensiva. Il Milan vince un campionato, se non mi ricordo male, subendo 10 gol con Sebastiano Rossi che stabilì il record, eccetera, vinceva moltissime partite per 1-0. È vero che erano tutti ancora accecati dal Milan di Sacchi, però insomma, ragazzi, Fabio Capello ha vinto 4 scudetti in 5 anni, ha fatto 3 finali di Champions. È vero che ne ha perse 2, tutte in malo modo, perché quella col Marsiglia del 93 è veramente una. Cioè, il Milan non arriva bene, non stava bene in quel periodo. c'è la polemica prima della partita perché va Gullit in tribuna
per Van Basten, che
Van Basten che non era in grande condizione,
aveva segnato ad Ancona
l'ultimo esatto.
gol, e c'era
l'ultimo gol della sua carriera,
c'è stato questo bagliore di
ma non stava in piedi
di vedere Van Basten con Gullit che va in tribuna, e quello già fosse crea il vero spaccato con tra il Milan e Gullit,
perché poi va via, va a San Misario. Lì gioca Massaro insieme a Van Basten, loro due sbagliano dei gol che Massaro e Van Basten non hanno mai più sbagliato nella loro vita, nella loro carriera, o perlomeno Van Basten non li aveva mai sbagliati prima, perché poi dopo sparirà purtroppo dal calcio. Insomma, è in uno dei vanti maggiori di Capello, che era il gioco aereo, il Milan su calcio d'angolo,
che non c'era
fra l'altro, però prende questo gol di testa da Basil Boli, che era alto 1,60 m, no? Quindi svetta tra Maldini, Baresi, questa cosa, e Sebastiano Rossi, che era comunque, e fa questo gol, il Milan non riesce più a recuperare, perde la partita. Mi ricordo molto bene il dopo partita di quell'anno, che è l'ultima finale alla quale partecipa Berlusconi, anche se poi ce ne saranno delle altre. Lui venne a Istanbul
e a Manchester.
E a Manchester anche, però perché il 94, l'anno dopo, proprio il giorno della finale con il Barcellona ad Atene, entrò in politica ufficialmente. Io mi ricordo che alla cena, dopo la partita persa col Marsiglia, lui parlava già della squadra l'anno dopo, il suo pallino quell'estate era Effenberg, che era questo giocatore tedesco che era nella Fiorentina, un centrocampista fisico e tecnico molto importante, poi però non arrivò più perché non convinceva, credo, né Galliani né Capello, fatto, o forse era troppo caro, adesso non mi ricordo, però non arrivò, sembra era un pallino di Berlusconi, e niente, il Milan riparte dal campionato, perché è la prima finale che perde dopo l'epoca di Sacchi, l'anno dopo torna a rivincere in finale con Capello contro il Barcellona, e l'anno dopo riperde con l'Ajax a Vienna, il Fenaccio. E il Milan anche che non prende un rigore, credo, per un anno e mezzo,
sì.
Un rigore, fa 58 partite
senza perdere.
È un numero che legavo all'imbattibilità,
sì.
Ma non so quale sfilza di partite, credo più di un campionato consecutivo, senza avere un rigore a favore,
sì.
Che era strano, perché era una squadra che giocava talmente molto in attacco, perlomeno ho detto prima, Capello aveva dato un'impronta non più difensiva, più prudente, più pragmatica rispetto a Sacchi, no? Meno arrembaggi, e insomma comunque vince 4 campionati in 5 anni gestendo benissimo questa rosa lunga. Mi ricordo Brian Laudrup, mi ricordo Raducioio,
che saranno protagonisti nella Champions League dell'anno successivo.
C'era spazio per tutti, perché si cominciava a giocare tanto.
Esatto. Luca, nella 93-94 il Milan ha una solidità difensiva impressionante, va avanti a suon di 1-0, in Champions League arriva di nuovo in finale contro il Barcellona di Johan Cruyff. È stata analizzata questa partita in mille più modi, documentari, e testimonianze di tutti e quant'altro. Io vorrei che tu ci portassi ad Atene respirando quell'aria, perché effettivamente se l'anno prima col Marsiglia il Milan era il Milan, anche se il Marsiglia aveva già dimostrato di essere una grande squadra, ha vinto la Coppa dei Campioni a Bari contro la Stella Rossa, ad Atene contro il Barcellona di Johan Cruyff, Stoichkov, Romario, Begiristain e chi più ne ha più ne metta, il Milan non arriva favorito. No.
Ricordiamoci che dopo quella finale il Marsiglia viene indagato per doping, emergono delle cose gravi a loro confronti, in un primo momento viene revocata la Coppa dei Campioni, comunque il Milan va a fare l'intercontinentale al posto dei francesi,
col San Paolo,
e la perde, e poi alla fine c'era l'eolismo, e dicevano la più brutta partita della carriera di Billy Costa Curta contro quella lì, contro il San Paolo. E comunque la Coppa oramai se n'è andata, arrivederci, grazie. Allora, in quel campionato il Barcellona l'ha dominata la Liga, arriva molto euforico, il Milan ha vinto il suo campionato, ma è un po' più abituato con Capello, no? Perché è il terzo di fila, però il Milan non sta bene, ma soprattutto ha un grande problema, che non avrà né Baresi né Costa Curta nella finale di Barcellona contro di Atene contro Stoichkov, contro tanta squadra, Romario, una squadra pazzesca.
Ricordiamo come Costa Curta viene espulso per doppia ammonizione.
E farlo su Klinsmann contro il Monaco.
Esatto, a San Siro in questa semifinale secca, sì. C'erano queste formule primordiali della Champions, mentre Franco Baresi fa un fallo normale, ma era in difesa, e viene ammonito e qui salta.
Finisce in squalifica.
Esatto. Tanto Milan anche praticamente spuntato, perché Papin non è a disposizione, Van Basten è ancora sotto contratto, ma non c'è mai stato. C'era stato delle
allora che cosa succede? Succede che Berlusconi pensa alla fine del campionato di schierare fra i due centrali difensivi uno fra Filippo Galli e Panucci insieme con Desailly.
Sì.
Fa un amichevole a Firenze contro la Fiorentina. Lì io ho sentito molti racconti dei giocatori di Capello. È vera una cosa, il Milan perde molto male quella partita, 2-0 in amichevole. Capello esce tutto contento in sala stampa, arriva tutto contento e dice: signori, ho fatto la formazione per la finale di Atene, stasera ho capito come andremo a giocarci la partita col Barcellona. Perché che cos'era successo? Né Desailly né tantomeno la squadra volevano che Desailly giocasse lì.
Perché non, perché non aveva quell'elastico, no, che
era,
facevano.
Era un difensore centrale, era un
mediano clamoroso.
Sì, era un mediano clamoroso, eccetera. Allora Capello si inventa Tassotti a destra, Maldini a sinistra, Panucci e Filippo Galli centrale davanti a Sebarossi. Poi abbiamo la nostra bella mediana con Albertini e con Desailly. E poi il resto della squadra che fa la partita, Donadoni, Massaro e Savicevic fanno una partita pazzesca. E Boban la ultima, anche se è l'unico a non entrare un po' nella storia di quella partita, anche in quella storia, perché tu del 4-0 col Barcellona ti ricordi quel gol pazzesco di Savicevic, l'assist del primo gol, ovviamente la doppietta di Massaro, Donadoni fa una roba pazzesca, gol di Desailly sul lancio di Albertini, i quattro difensori contro Romario e Stoichkov. Boban c'è poco, sì, nel ricordo di quella gara.
È vero.
Non parliamo poi di Sebarossi che la guarda.
Sì, fa una parata sola, mi sembra, su Romario, giusto?
E poi Paris Saint-Germain-Inter, la finale del 2025, ha tolto il record che era del Milan, perché era la partita col più largo punteggio sia con la Barcellona che con la Steaua.
Esatto.
Tutti e due record che appartenevano al Milan, e pazienza, va bene, comunque finisce lì. Che cosa succede? Che Capello ha quella strana non esultanza ad ogni gol, si alza con le mani in tasca, gli saltano addosso Italo Galbiati, Tavana,
Gandini,
Gandini, ma lui rimane per terra e finalmente sul 4-0 ha un sussulto. Il martedì prima della partita io e l'operatore di Telepiù andiamo a fare l'allenamento del Barcellona e trovo lì anche Gianni Buzzi, l'immancabile fotografo del Milan, e assistiamo a questa scena. Il Barcellona era strafavorito in quella partita, strafavorito. Vediamo questa scena, finito l'allenamento, Cruyff, l'allenatore del Barcellona, e Stoichkov stanno chiacchierando a centrocampo, e a un certo punto entrano nel cerchio di centrocampo dove ci sono alcuni palloni. Noi li vediamo da lontano, si dicono qualcosa, lui fa tre o quattro passi dietro, prende la rincorsa, tira e colpisce la traversa dal cerchio di metà campo. Allora Stoichkov gli dà una pacca sulle spalle, dà un colpo, eccetera, fa due o tre passi di rincorsa, tira e prende la traversa. Io guardo l'operatore e dico: qui domani sera questo
finisce male.
Allenatore e il centravanti che tirano dal centrocampo e tutti e due mirano e prendono la traversa. Non l'ho mai visto, non lo vedrò mai più in vita mia. Ma lui è rimasto, lui fa anche da allenatore. La grande presunzione del Barcellona li ha traditi e invece ha esaltato a dismisura la grande umiltà del Milan, che sapendo di avere due assenze gravi come quelle di Baresi e Costa Curta, ha giocato da squadra, si è protetto con Desailly e Albertini dietro, ha fatto con Donadoni e Savicevic quello che doveva fare per cambiare il passo alla gara. Massaro era un fenomeno nello spostarsi a destra, attaccare il primo, il secondo palo, a sinistra, in centro, e quindi si è fatto trovare perfettamente su tutti i due gol ed è diventata la partita del secolo. molto contento che l'abbia sollevata Mauro Tassotti, perché è stata forse la più grande soddisfazione della sua carriera, perché era il capitano di quella partita.
Eh sì.
E quindi il Milan si porta a casa una coppa che, nella quale non credeva nessuno se non il Milan.
L'anno dopo invece il Milan abdica in campionato, perché c'è la prima Juventus di Marcello Lippi, sì, che insomma con il tridente del Piero, Vialli, Ravanelli, comunque con quella ricostruzione vince Coppa e campionato. Il cammino in Champions League porta di nuovo al Prater di Vienna contro l'Ajax terribile di Luis van Gaal, con tanti giocatori che vedremo nella nostra Serie A. E forse quella vigilia dove Savicevic si fa male battendo un calcio d'angolo, che ha dato dei segnali nefasti.
È successo anche in un intercontinentale con Capello, che Savicevic fino all'ultimo rimase in dubbio, poi non giocò, eccetera. Sì, quella partita lì il Milan non meritava di perdere, quando non aveva giocato bene, decisamente non aveva giocato bene, però aveva subito molto poco. E segna Kluivert con un gollonzo in cui la difesa si distrae, da Kluivert, proprio una brutta palla, un brutto pallone. Se non sbaglio c'è Rijkaard già nella,
sì, sì, no?
Che fa l'assist.
Sì, sì, esatto.
Ecco, e quindi è una partita molto amara, perché c'erano i presupposti per vincerla, non era un Ajax, abbiamo visto delle versioni molto più forti, molto più brillanti, tanto è vero che poi il Milan da quell'Ajax nel giro di due stagioni porta a casa il terzino Bogard, il terzino Reitziger, Bogard giocava anche da centrale,
Davids,
il centravanti Kluivert e Davids, tutti e quattro fanno flop nel Milan.
Sì.
E io mi ricorderò tutta la vita la telefonata estiva durante il ritiro, una sera con Billy al telefono, mi dice: guarda, mettiti il cuore in pace, che quest'anno non vinciamo niente. Dico: perché? Perché quelli che sono arrivati dall'Olanda sono di una presunzione, di una sufficienza assoluta, e non li portiamo dalla nostra parte.
Quella chiamata lì arriva nell'estate del 96, okay, quando c'è Oscar Washington Tabárez che viene scelto per sostituire Fabio Capello, che nella stagione 95-96 vince il suo quarto scudetto in 5 anni. Però il Milan, Luca, io vorrei, e questa veramente è una richiesta che io ti faccio, ci racconti l'arrivo di Roberto Baggio al Milan, perché è stato il mio primo idolo di infanzia, la prima maglia ufficiale che ho avuto del Milan.
Sai, io credo che lui sia uno dei talenti più cristallini e più solare che abbiamo avuto, ma leggevo proprio qualche giorno fa alle statistiche della sua carriera, credo che uno dei club in cui ha giocato di più sia stato il Brescia a fine carriera, sì, per 3 o 4 anni. Questo è stato il limite, il suo carattere un po' avulso dal calcio, dallo spogliatoio, dalle dinamiche quotidiane, cioè l'avvocato Gianni Agnelli l'aveva definito un pulcino bagnato Roberto Baggio, perché la sua personalità, lui era tutto il calcio, tutto calcio e tutto calcio. Però mi ha fatto strano che un giocatore come lui abbia giocato nella Juventus, nella Fiorentina, nel Milan, nel Bologna, nell'Inter, continuasse a girare per arrivare poi al Brescia, dove si è trovato benissimo con un allenatore come Mazzone. Lo rimane uno dei campioni più amati, era molto silenzioso, era molto sorridente, e quindi aveva un'immagine molto diversa. Però ecco, nello spogliatoio era mi ricordo racconti di alcuni suoi compagni anche della Juventus, che sono molto amico da tanti anni, di Stefano Taccone, dice: noi non lo percepivamo, non lo vivevamo Roberto Baggio negli spogliatoi.
Però a livello di piazza Roberto Baggio,
sì,
è stato...
certo, beh, lui era un talento puro, te l'ho detto, era solare, certo, era cristallino, era il calcio, no? Però c'era quel limite lì, insomma, un giocatore che la sua squadra forse è stata la sua squadra di club, la nazionale.
Sì.
La nazionale, un po' come è successo con Paolo Rossi, che calciatore nella Juventus, nel Perugia, nel Milan, aveva fatto sì un campionato, due nel Perugia eclatanti, però la sua carriera di calciatore non è mai stata all'altezza della fama che gli diede il Mondiale dell'82. E Baggio è stato meno fortunato, perché in realtà con la lavagna azzurra non ha vinto, anzi ha perso la finale del 94 col Brasile. Però è lì che la sua continuità e il suo talento li abbiamo ammirati tutti. Lui era amato anche per questo dai tifosi, perché era proprio il grande giocatore della nazionale in quel periodo.
E poi c'era anche un certo George Weah che invece era completamente il contrario, tant'è che i due, come si dice oggi, matcharono benissimo, sì, poi subentrò sì. Marco Simone come tandem di Weah.
E bisogna anche dire che fu grandioso Fabio Capello, perché lui riesce a far convivere Savicevic e Baggio, a vincere un campionato con due giocatori così che nel Milan di Sacchi non avrebbero giocato né uno né l'altro.
Poi c'erano ancora Donadoni, certo, che andava Di Canio a
sì,
disposizione.
Sì, sì, certo. C'era una squadra talentosissima, però dico in particolare loro due,
certo,
che era perché sei Di Canio comunque era un combattente, Donadoni era uno che andava a recuperare i palloni, che aveva gamba. Savicevic e Baggio erano un po' avulsi del resto dell'orchestra.
Eppure.
Due solisti, eppure Capello si è vinto un campionato, e anche per la presenza di loro due aveva dovuto esasperare il concetto di solidità difensiva e di copertura, perché sennò non poteva andare da nessuna parte.
Luca, grazie.
Alla prossima.
Alla prossima.
Milan News in podcast.